Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Cari ascoltatori, sono Carlo e do il benvenuto a tutti voi all'ascolto a questo nostro appuntamento del lunedì. Beh, questo lunedì è un appuntamento davvero che definisco speciale, bellissimo e speciale, perché abbiamo con noi Don Enrico. Buongiorno Don Enrico.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, a tutti voi.
Ecco, Don Enrico, chi è Don Enrico Carulli? È il prete della Regina Pacis. Ma lo conoscete? Beh, alla Regina Pacis molto bene, perché è una comunità molto viva, vivace, molto presente, e quindi è conosciuto. A Saronno lo vediamo qualche volta, ci è capitato di vederlo magari alla messa qui in prepositurale, ecco, qualche volta. Ma Don Enrico, beh, diciamo innanzitutto è giovane, 55 anni.
Sì, dai.
Ecco, e 23 anni di sacerdote, ordinato nel 2001 sacerdote a Genova, dove aveva fatto il seminario, e poi ha conosciuto tante comunità, tanti fedeli, anche magari diversi da noi, ce lo dirà poi lui. È stato 6 anni a Ceriano Laghetto, 12 anni a Cernusco sul Naviglio, poi a Mercallo e Comabbio nel Varesotto, al Lago di Comabbio, 3 anni. E poi ha accettato l'incarico che gli era stato proposto come vicario alla Regina Pacis, e noi ne siamo contenti, la
grazie.
Ringraziamo che ha accettato di venire
grazie,
con noi.
Grazie davvero.
Ecco, davvero, Don Enrico, sì. Ma ha conosciuto ma quanti fedeli?
Tante persone nel corso di questi 23 anni di sacerdozio, che porto tutti nel cuore, perché comunque sono comunità e soprattutto volti che ho conosciuto, che ho incontrato, che ho servito. Ecco, per cui forse il periodo più lungo che più mi è rimasto impresso è stata l'esperienza di Cernusco, e lì è stata in un certo senso la mia prima esperienza di comunità pastorale, perché lì ho fatto 12 anni e ho visto il passare 3 responsabili di comunità pastorale: Don Luigi Caldera, poi Don Ettore Colombo e poi l'attuale Don Luciano Capra, quindi 2 segretari dell'arcivescovo, perché Monsignor Capra è stato segretario del Cardinale Scola e Don Ettore Colombo del Cardinale Martini. Quindi io davvero a questa scuola ho imparato davvero tantissimo, e anche l'esperienza che ho vissuto con gli altri confratelli nella diaconia davvero è stata arricchente, per cui anche l'esperienza di Saronno per me non è una cosa nuova come comunità pastorale, perché ho avuto questa esperienza che davvero mi ha arricchito molto.
E poi veniva già da una parrocchia in una città, perché forse io credo, no, c'è una diversità, penso io, nella parrocchia del paese e la parrocchia della città.
Certamente, è vero, c'è un lato positivo nella realtà piccola di paese, perché comunque, cioè, ci si conosce di più, per cui la città resta più anonima. Ecco, però la realtà di Cernusco, benché città, perché più o meno siamo come abitanti quasi come Saronno, là sono 36.000 abitanti, quindi ci siamo quasi, più piccola, perché non comprende 6 parrocchie come qui a Saronno, ma 3 parrocchie popolose. Quindi ero in una parrocchia di 10.000 abitanti, San Giuseppe Lavoratore, però c'era ancora la mentalità di paese, per cui ecco, si può dire che comunque mi sono trovato bene, ecco.
L'adattamento in tutti questi traslochi, per esempio,
certo, per un prete,
i dispiaceri e le...
Beh certo, dispiaceri ci sono sempre, perché quando poi tu devi lasciare una realtà, insomma, con cui hai camminato, hai condiviso anche gioie, fatiche, amicizie, e comunque sempre uno sradicamento, però d'altra parte è il nostro compito, noi siamo al servizio della Chiesa dove il Signore ci chiama, e per cui è anche bello, perché comunque si allarga l'orizzonte e conosci sempre di più tante persone, no? A cui tu sei chiamato a servirle. Poi dopo, nonostante i limiti, le fragilità che abbiamo tutti, perché nessuno è perfetto, insomma, poi uno fa del suo meglio.
Sta dicendo una cosa bellissima: al servizio della gente, il ministero sacerdotale, chi è? Cos'è il prete? Cos'è il prete per
a
noi?
A volte abbiamo un po' l'immagine un po' distorta del prete come tuttologo, no? E per cui Su questa cosa a Cernuscoli era un po' più avanti rispetto a Salorno, se mi è permesso, perché comunque c'era più un'immagine di corresponsabilità, in quanto non si aspetta sempre che sia il prete che dica, di fare, di dire, no? Quindi c'è una comunità comunque che porta avanti anche un certo discorso di pastorale. Poi il prete deve fare alcune cose che sono soltanto sue, competono solo a lui, è quello di amministrare i sacramenti, per cui la confessione, i sacramenti dell'Eucaristia e quindi ciò che concerne più strettamente il suo ambito e la sua vocazione, no? Poi certo, sta in mezzo alla gente, ma ci mancherebbe altro, però come sacerdote, come prete, quindi portando così anche, come dice sempre Papa Francesco, portando alla presenza di Gesù, stando in mezzo al gregge, perché a me piace pensare questo del pastore, quello che sta in mezzo, perché davanti c'è già il grande pastore che è Gesù, che cammina accanto alla gente. Ecco, però non è il tuttologo, è il pastore dei pastori è Gesù, quindi noi siamo a servizio, quindi facciamo un tratto di cammino con la gente portando il Vangelo, quindi questo è quello che è il nostro compito ed è il compito anche di una comunità cristiana. Il Papa spesso lo dice, anche l'ha detto in Evangelii Gaudium, no? Il nostro scopo principe di una comunità cristiana è quello di annunciare il Vangelo oggi, in questo contesto, in questo tempo difficile ma esaltante e bello, perché è un tempo di grazia anche questo, quindi è qui che dobbiamo seminare il Vangelo.
Quello che ci sta dicendo è bellissimo, Don Enrico. Adesso io mi inserisco con un particolare che avvalora molto questo suo pensiero, che davvero che mi conquista. Perché sabato sera c'è stata la messa solenne alle 18 in prepositurale, perché era la giornata, la festa del patrono, Santi Pietro e Paolo. E quella santa messa lì era celebrata da Sua Eccellenza Monsignor
Erminio Descalzi.
Sì. E anzi, tra l'altro, Erminio Descalzi, che festeggiava proprio in questa occasione i 60 anni di ordinazione sacerdotale e i 25 anni di ordinazione episcopale. Difatti,
gli facciamo i nostri auguri,
quindi ecco, l'accompagniamo anche con da la nostra parte preghiera, nostra, certo. Da Radio Orizzonti e da Don Enrico, è vero. Poi teniamo conto che Monsignor Descalzi, nato nel 1940, ma devo dire che sembrava un giovane, ma vero, è vero, la convinzione di vederlo così.
Ma io penso questa cosa, magari l'amicizia con Gesù, lo stare con Gesù ci fa rimanere sempre giovani, anche 80 anni. Perché la giovinezza interiore del cuore, no? Di chi davvero sa di essere conquistato da Gesù. E amo sempre ripetere questo, l'ho ripetuto anche quando ho iniziato il mio servizio qui a Saronno, no? Che Gesù davvero deve essere davvero il nostro tutto, la nostra vita, perché non c'è nulla e nessuno meglio di Gesù. E allora quando tu hai Gesù nel cuore, non puoi non solo essere triste e comunque spaventato, ma sei forte, coraggioso, gioioso, perché hai il tesoro più bello nel tuo cuore, nella tua vita.
Bellissimo. Ascoltiamo un flash proprio sul pensiero che ci porta Monsignor Descalzi.
In questo mese di giugno sono tanti sacerdoti che ricordano un loro anniversario di ordinazione presbiterale. Qui ce ne sono due, Don Luca e Don Riccardo, giovanissimi, confronto a me, che ricordano i 10 anni di ministero. Per noi preti gli anniversari, lungi dall'essere vissuti come autocelebrazioni, possono diventare occasione di riflessione sul cammino percorso, ma più ancora come uno sguardo sul futuro. Gli anniversari sono un richiamo a ritrovare la freschezza di quel sì definitivo detto al Signore nel giorno dell'ordinazione e a rivivere la temperie spirituale degli inizi del ministero e della perseverante fedeltà in esso. Come sacerdoti siamo consapevoli che tutto è puro dono e che noi siamo destinatari di un incredibile amore da parte del Signore. Forse col passare degli anni può farsi sentire qualche stanchezza, la complessità di un mondo che sta cambiando in ordine alla fede, le profonde trasformazioni avvenute nella Chiesa possono ingenerare in alcuni di noi un senso di smarrimento. Salda però rimane in noi però la certezza che non vi è impegno più grande, carità più alta nei confronti dell'uomo di oggi che annunciargli Dio. Come il Vangelo di Gesù ce lo racconta però, e a invitare ogni uomo e ogni donna ad accogliere quella fede in Gesù che umanizza la vita. La fede umanizza la vita. Sorge spontaneo per prima cosa allora il nostro ringraziamento al Signore che ci ha coinvolti chiamandoci al sacerdozio in un rapporto interpersonale con Lui che ha determinato e segnato la nostra vita per sempre. Dopo il Signore vorrei ringraziare questa comunità dove con il battesimo è iniziato il cammino, il mio cammino di fede che mi ha portato al sacerdozio, e a tutti i fratelli e sorelle incontrati nei vari luoghi del mio impegno pastorale. Voglio dire questa cosa però. Dopo Gesù, la ricchezza più grande per un prete è la sua gente. Quella comunità fatta di persone, di volti, di legami che diventano veri e migliori in nome del buon legame con Gesù.
Bellissimo. Erano un po' le sue parole.
Sì, mi ci sono ritrovato molto, perché penso siano le parole di ogni sacerdote queste, di chi davvero vive il ministero così, riconoscendo certo anche la propria pochezza. A me mi ha colpito molto anche la lettura di ieri, la figura che la nostra liturgia ambrosiana, il nostro lezionario ambrosiano presenta di Mosè.
Dopo voglio sentire questo suo commento. Volevo concludere proprio il pensiero di Monsignor Descalzi su quanto è importante il ministero sacerdotale per aggiungerlo a quanto lei ci ha già detto, Don Enrico. L'ha definito anche il compito del prete comune, il prete della chiesa, il prete dell'oratorio, il prete della parrocchia. Ha detto poche parole così, in poche parole. Il prete comune è quello che lavora in mezzo alla gente senza risparmiarsi, arriva a sera sfinito e non riceve riconoscimenti dai mass media, ma parla al cuore della gente e riesce a consolare nel dolore e con la testimonianza della fede riesce a far sorgere anche in coloro che pare non credano. Ha detto non a coloro che non credono, a coloro che pare non credano, riesce a far sorgere anche in loro domande sul senso del vivere e in fondo su Dio. Ecco, anche questo è
bello.
Con suo pensiero, Don Enrico, su questo, a dire davvero quello che voi arriva sera che siete sfiniti veramente, però vivete anche di questi momenti dove riuscite a sostenere quelli che sono in sofferenza e sono tanti oggi purtroppo.
Sì, sì, sono tante situazioni anche che siamo a conoscenza di famiglie, di persone che davvero soffrono, no? E a volte, ecco, il compito del prete a volte è non dare ricette, ma essere lì, lo stare, no? Come del resto anche Gesù, che stava, quindi, accanto agli ultimi, ai poveri, ai sofferenti.
Benissimo. Ha dato l'introduzione alle letture di ieri. Ecco, è quello che gli vorrei chiedere anch'io, Don Enrico. Su ieri, poi Mosè stava pensando altre cose.
Soffermato molto su questa figura, no, di Mosè. Tra l'altro chiamato per ben due volte da Dio nel roveto che arde senza consumarsi, no? Perché in fondo Mosè, lui che è stato definito, basta leggere il Deuteronomio, come il più grande profeta, no? Grande amico di Dio, però lì si trova in una terra non sua, con un gregge non suo.
Ma una terra che doveva lasciare?
Dove si trovava, dove il Signore viene a visitarlo, E quindi a servizio di un sacerdote di Madian, che era suo suocero, che venera un Dio che non è il suo. Quindi il significato anche del suo nome, tratto fuori, salvato dalle acque, appare lì insignificante, appare un nessuno in fondo. ma proprio Dio sceglie questo nessuno. E per cui nella rivelazione che Dio che lui ha di Dio sul monte Horeb, questo roveto che arde senza consumarsi, e da lì questa voce, Mosè, Mosè. Quindi per Dio Mosè non è nessuno. Anzi, rivelandogli il suo nome, io sono, Yahweh, gli rivela anche il suo mistero, la sua vocazione, il suo compito, che è quello appunto di trarre fuori, perché lui ha un popolo da servire, ha un popolo, ha una terra da conquistare, ha un Dio da lodare, da servire. Questa immagine bellissima che mi ha dato la prima lettura, e mi sono ritrovato, no? Perché in fondo anche Mosè fa delle rimostranze a Dio, no? Dice: ma chi sono io per andare, no, dal faraone? Chi sono io? Tant'è che sappiamo dalla scrittura che lui era balbuziente, quindi lui non era in grado di parlare. E però Dio sceglie lui. Non sceglie la persona perfetta, la persona senza, capito? Sceglie proprio ciò che è vero, quello che dice Paolo, non sceglie ciò che è debole, ciò che è fragile, ciò che è stolto, no? Perché appaia la sua potenza, per cui sceglie Mosè. Poi sarà Aronne a farsi portavoce dei messaggi di Dio. Ma Mosè si fida e quindi ascolta Dio e diventerà poi colui che guiderà il suo popolo verso la terra promessa.
Gli schiavi, gli oppressi, a portarli nella terra.
Certo.
Bella, insomma, bella questa precisazione. Visto che ci siamo sulla parola, anche il Vangelo.
Anche il Vangelo.
È così breve, ma credo molto complesso.
Venite a me.
Il Vangelo, no? Di ieri.
Imparate da me. Ed è molto bello perché io ho legato questo Vangelo soprattutto a quello che San Paolo dice nella seconda lettura, quando parla di Gesù crocifisso, no? Noi predichiamo Cristo crocifisso. E queste parole che Gesù dice le ritroviamo vere proprio sulla croce, no? Perché lì ci invita ad andare da Lui. Anche la croce è un segno come il roveto dove ci è manifestato l'amore di Dio. Quell'amore che diventa dono di vita. Allora venite a me, io ho queste braccia spalancate per accogliervi, per stringervi, il mio costato è aperto per donarvi tutti i tesori della mia misericordia, del mio spirito. E imparate da me a dare la vita, imparate da me ad amare,
ecco,
veramente.
Don Enrico, le volevo fare questa domanda, perché io ho preso questo Vangelo così breve che sembrano due righe, ma è pieno di tutto, è veramente denso di contenuto, a mio modo di
vedere.
Perché quando Gesù disse: tutto è stato dato a me dal Padre mio, ma Gesù è qui che dice cosa è diventato lui.
Certo, lui ha ricevuto tutto dal Padre e poi ha dato tutto a noi. Perché quello che lui ha ricevuto dal Padre non l'ha trattenuto per sé, lo ha donato a noi, perché la sua vita è stata messa a servizio dell'umanità, a servizio dell'uomo, un servizio che esprime la redenzione, la salvezza, no? Questo imparare da lui ed essere miti e umili di cuore vuol dire che non può esserci discepolato se non seguiamo Gesù. E soprattutto in questo seguire Gesù, la croce è una condizio sine qua non, quindi non si può essere discepoli senza andare sulla croce.
Esatto, però prosegue, e qui vorrei un chiarimento, così un aiuto a comprendere meglio. Dice: nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio vorrà
rivelarlo.
Conoscere.
Sì, perché in fondo quello che dice Gesù è quello che già ritroviamo nel Vangelo di Giovanni e nella prima lettera di San Giovanni, che Gesù è il volto della rivelazione del Padre. Cioè noi, se quello che dirà poi agli apostoli, no, quando Filippo gli dice: Signore, mostraci il Padre e ci basta. E Gesù cosa gli dice? Cosa gli dice a Filippo, no? Ma Filippo, non credi che chi vede me vede il Padre? Quindi Gesù è la rivelazione piena del Padre. Ma questa rivelazione Gesù la mostra a noi, perché guardando Lui noi vediamo il Padre, entriamo nel cuore del Padre.
E dice: e lo farà conoscere a colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Ma non è a tutti?
A tutti. Chi vuole aprire il suo cuore a Gesù farà l'esperienza bella della rivelazione del Padre, perché il suo è un invito aperto a tutti. Poi c'è sempre in gioco la libertà dell'uomo. Se vogliamo davvero aprire il nostro cuore, allora Lui davvero rivelerà, e quindi vorrà rivelare quindi anche la bellezza del volto del Padre, che è amore, che è misericordia.
In questo momento però,
sì,
forse c'erano là solo i poveretti e gli oppressi, i capi non c'erano qui. Qui c'erano solo i sofferenti.
Sì, la gente che seguiva Gesù, la folla, perché, gli apostoli.
Rivolgendosi, venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Ma forse anche questo è da chiarire, ristoro che non è tanto il mangiare, ma certo, la liberazione.
Insomma. Il riposo, l'entrare in relazione con Gesù, la pienezza di gustare, di assaporare il suo amore, perché il riposo in fondo è questo, no? Quindi non è il dolce far nulla, ma entrare in una lezione di pace, di comunione profonda con il Signore. E quindi soltanto chi davvero fa l'esperienza a volte anche della croce, delle tribolazioni della vita, ecco, la certezza che non è solo, perché c'è il Signore che ci accoglie, è Lui che ci dà il riposo, cioè ci dà la garanzia della sua presenza in mezzo a noi. E questa è la cosa bella.
Ma tanti hanno fatto, qualcuno mi ha anche chiesto, ma cosa vuol dire il giogo? Beh, io sono, è la metafora della legge, il certo, giogo. Uno pensa qualcosa di pesante da mettere. È la legge, che però quello di Gesù dice...
Cioè, interpreto sempre in questa prospettiva, poi magari posso anche sbagliare, no? Il giogo che viene imposto all'animale perché poi traini l'aratro, no? Ma è un legame il giogo. Allora quasi dire, ecco, indossare questo giogo, portare questo giogo che è leggero, vuol dire, ecco, entrare in questo legame, legarci a Gesù.
Cioè dice il mio è leggero.
Il mio giogo è leggero, quindi il mio legame è leggero, il mio giogo è leggero, quindi legare la nostra vita a quella di Gesù, può essere anche la croce di per sé, però io lo intendo, lo vedo un po' così, come un legare la nostra vita a Lui.
Beh, è un Vangelo così breve ma così denso.
Ci sarebbe davvero a dedicare moltissimo tempo facendo anche un po' una esegesi anche parola per parola di questo testo che è bellissimo.
Beh, noi siamo già contenti di aver avuto lei, Don Enrico, e per quello che ci ha portato questa mattina.
Io ringrazio voi.
Davvero, ne siamo orgogliosi di averla avuta qui. Vorrei, prima di chiudere però, vedo manca non tanto, ricordare che ieri sono stati festeggiati anniversari 4, beh, i due ragazzini.
Sì, 10 anni.
10 anni, Don Riccardo e Don Luca, li ha già ricordati anche Monsignor Descalzi, mentre Don Filippo Guarnerio, sì, 60 anni. E Don Massimiliano Bianchi, che è quello del santuario, 20. Già 20 anni.
È quasi vicino a me.
Ecco, è come lei.
Lui 20.
E noi verremo a festeggiare fra 2 anni i suoi 25.
Addio piacendo.
Ecco, però prima di chiudere, proprio riferendomi alla presenza di quella sera era presente a questa Santa Messa anche un prete importantissimo per noi. È quello che verrà a sostituire Don Claudio,
Monsignor Marinoni.
Giuseppe Marinoni. Ecco, veramente è stato toccante il sentirlo anche quella sera, chiesa gremitissima. Ascoltiamo il suo saluto.
Voglio certamente abusare della vostra pazienza, però lasciatemi almeno questo istante per uno sguardo, come ci ha ricordato prima Don Erminio, che ringrazio per questo invito, uno sguardo a voi. Sento già di volervi bene da quando il Vescovo Luca mi ha chiesto di venire qui in mezzo a voi. Vi chiedo un po' la vostra preghiera e la vostra pazienza. Sapete, quando mi hanno detto un po' saronno, non vi nascondo che mi sono un pochettino spaventato. Però la parola che è stata proclamata questa sera ci ha ricordato due cose molto belle, che valgono per tutti, che la cosa che dobbiamo fare è quello di amare il Signore con tutto il nostro cuore, così come siamo capaci. Perché a ciascuno di noi, come a Pietro, Cristo rivolge con la domanda: mi vuoi bene, mi ami più di tutti. Allora sarà bello venire qui in mezzo a voi per dire proprio il nostro amore a Lui, al crocifisso risorto. E poi San Paolo anche ci ha detto una cosa molto bella che sentiremo anche nella lettera pastorale di quest'anno del Vescovo: ti basta la mia grazia. Quando c'è la grazia di Dio possiamo davvero fare tutto. E sono certo che in questa grazia di Dio mi accompagnerà anche dal cielo la preghiera di Don Claudio, che sicuramente continua a guardare a questa nostra comunità con affetto dal cielo. Grazie e buona festa patronale a tutti.
Caro Don Giuseppe, sì.
Bravissimo, Don Giuseppe ha portato un saluto, davvero, ci ha anticipato un po', si è già presentato,
sì.
Ha già detto chi è, sarà ospite fisso al lunedì ai nostri microfoni anche. Ecco, noi, beh, inizierà al mese di settembre, l'8 settembre l'accoglienza solenne, prepariamoci già tutti.
Ad accoglierlo nella gioia e nella preghiera.
Don Enrico, grazie per la sua presenza,
grazie
e per la parola che ci ha portato.
Vi chiedo anche
davvero
una preghiera per me.
Ecco. Bene, grazie ancora.
Insieme e davanti al Signore.
Buon proseguimento alla chiusura,
grazie,
dell'oratorio,
sì,
che finisce,
sì,
questa settimana.
Venerdì.
E i suoi sono tantissimi.
Sì,
beh,
sono
Don Enrico ha 280 ragazzi
iscritti e 130 animatori.
Quindi,
però c'è anche il seminarista che dà un valido aiuto, perché io sono già vecchio, 55
quindi
anni.
Quindi è lì una presenza veramente, sì, immensa, davvero. Complimenti anche per questo, Don.
Grazie, grazie di cuore.
A tutti voi che ci avete ascoltato, buona giornata.